Buonasera amici, buonasera triatleti, benvenuti alla nona puntata di Dardo Triathlon Show. Non perdiamo tempo, subito dentro la nostra Sarina. Ciao Sara, come
Ciao
stai?
ragazzi, tutto bene voi? Hai
Oh cavoli, siamo già arrivati alla nona puntata.
visto
Quando
come vola il
ci si diverte
tempo?
vola il tempo.
Mi sono accorta anch'io che oltre che a volare il tempo cambia anche l'età molto
Quello,
velocemente.
non parliamo di questo che è un tasto dolentissimo.
Esattamente, infatti dico
Ascolta,
sì.
Sara, oggi Mondo Giudici, un puntatone interessante. Io davvero invito tutti i nostri atleti, triatleti, amici triatleti, a stare bene con le antenne dritte, perché spesso non ci rendiamo conto di quello che significa stare dall'altra parte della barricata. Non solo ovviamente come organizzatore, abbiamo parlato l'altra settimana anche con Marco e Fabrizio, ma a volte non si capisce bene quello che è il vero supporto che danno i giudici in una gara di triathlon. Cosa ne pensi?
Esatto, infatti sarà molto interessante questa parte perché siamo sempre abituati magari a puntare il dito contro i poveri giudici senza sapere comunque qual è il loro effettivo lavoro, qual è insomma, quello che fanno realmente dietro le quinte, perché qua siamo sempre dietro le quinte, quindi come ho detto l'altra volta, mondo triathlon, facciamo parlare anche loro. E facciamoli
Assolutamente.
sapere che
Tra
cosa
l'altro
succede.
poi, in particolare, a microfoni spenti, prima c'è stato un commento tecnico di uno dei due ospiti che spiega bene che cosa è successo nello svolgimento, quello che hanno dovuto fare ad Abu Dhabi, perché questo è l'ultimo teatro in cui sono stati presenti appunto i nostri ospiti stasera, che tra poco svegliamo, ma già li conoscete. Quindi Andre, preparati, vogliamo sapere esattamente lo stesso, avere lo stesso commento. Ma ci sono due colpi di scena, Sara, questa sera. Il primo, e la presentiamo subito, è che c'è la nostra Silvia, si è svegliata.
Evviva! Sono ben fatta! Ma tu vai in letargo, Silvia? Vai, ogni tanto vai in letargo, poi ti svegli? Non è ancora
Ma no, non mi
successo.
prendete. Intanto, buonasera a tutti. Non mi prendete in giro. L'altra
No.
volta ero ammalato. Ho fatto la prima puntata malatissima. Il mercoledì dopo si vedono in fase di recupero. Sono andata dalle 7, sono morta. E il
Bene.
problema è che in casa nessuno mi ha svegliato. È lì il problema. E questa volta niente, stavo finendo. Avete avuto paura, eh?
Eravamo lì e lì,
Un
eh? Ci
pochino
stava pensando,
preoccupatini. La
sinceramente.
telefonata te l'abbiamo
Dai, così.
fatta, però ha detto, beh, vedrà, arriverà, arriverà. È arrivata la nostra Aquila di Reggio Emilia, ma non finisce
Ciao
qui, perché il
ragazzi.
secondo colpo di scena è che il dottor Tabecchi non c'è stasera, ci ha dato la seconda sola. Com'è, Sara?
È un periodaccio per lui, cene
Troppe
natalizie.
cene,
Mettiamo così
aperitivi.
cene natalizie e tutti all'ingrasso, perché qua.
E vai. Allora, salutiamo ovviamente il nostro Eric, ci vediamo con lui settimana prossima. Avremo un'altra puntatona, ma ne parleremo ovviamente, perché noi adesso dobbiamo presentare con tanto di occhiali da super intellettuale qual è del triathlon il nostro Marabaus. Sei un po'
Buonasera a
pesante con questi
tutti,
occhiali, devo
buonasera a tutte,
dirlo.
con l'occhiale tecnico. Salutiamo tutti quelli che ci ascoltano come
Soprattutto.
sempre da Oxford, Cambridge e tutti i narcolettici e amici della melatonina.
Silvia.
Silvia, a parte che ti sei frizzata, quindi non sappiamo se ci sei ancora, credo che non
No,
c'è più nessuno.
arrivo, tranquilli, ci sono, ci sono.
Aveva messo un
Mettiti in
orizzontale
orizzontale.
poi, mettiti in orizzontale perché in verticale non te si può vedere. Però
Nel
andiamo
senso che non
avanti.
ti devi sdraiare, attenzione, prima specifichiamolo, prima che si sdraia e poi no, gli vediamo solo una spalla.
Vabbè, adesso allora la togliamo un attimo perché è frizzata e intanto presentiamo i nostri due carissimi ospiti di questa sera, sono due cari amici e sono due ovviamente giudici. Cominciamo dalla nostra super Laura Patti. Ciao Laura, come stai?
Ciao ragazzi, ciao a tutti, bene, grazie, tutto bene, tutto a posto.
Bene, bene, bene. Ed eccolo qui, subito gli chiederò il commento, ve lo dico, la prima domanda per lui, il nostro Andrea Pasta. Ciao Andrea, benvenuto.
Ciao, ciao a tutti. No, parlo a bassa voce, non vorrei svegliare Silvia.
No, infatti, è lì che. Aspetta, la facciamo rientrare che no, sta ancora parlando, quindi deve sistemare un po' di cose in casa. Fammi un ok quando ci sei, che ti butto dentro, Silvia. Ci sei, eccola qui.
Frizzata, non
Ciao
frizzata.
Silvia. Però Silvia, ti devi mettere sempre
a leggere il cellulare. No, è che adesso sono col telefonino. Sono col telefonino. Ah, sono col telefono. Così?
Perfetto.
Sono col telefonino, sto passando sul computer che dopo sarò più seria.
Allora, comincio io. Come al solito mi arrogo il diritto di fare la prima domanda. Siccome Laura e Andrea sono stati protagonisti, l'abbiamo visto anche nella copertina che abbiamo utilizzato, quella bellissima foto che ho scontornato, ma dietro c'era la finish line di una certa gara da Abu Dhabi, un mondiale che è durato 4 giorni, che più intensi non si potevano. Avete fatto anche gare di prepatenza, briscola, volante, cioè ve le siete inventate
almeno.
Allora ci racconti un pochettino com'è andata questa esperienza, dobbiamo riassumerla in pochi secondi, ma credo che sia stato qualcosa di fantastico.
Beh, assolutamente, come una gran final può esserlo, insomma. Io ero nelle vesti di delegato tecnico e all'ultimo momento inserita anche come head referee, perché uno dei tre head referee aveva il Covid, quindi non si era presentato. E abbiamo avuto la fortuna di avere un bel numero di giudici italiani presenti a lavorare, ad ufficiare in questo grande evento, quindi grande soddisfazione, dico la verità, da parte mia. Perché me li sento un po', passatemi il termine, un po' i miei bambini, un po' i miei pupilli, visto che comunque certo. Il corso gliel'ho fatto io, li ho fatti diventare io internazionali, e adesso vederli che con le loro gambette incominciano a muoversi sul campo internazionale in giro per il mondo, beh, una gran soddisfazione. Ma soprattutto poi, scusami, lasciamelo dire davanti a tutti, avere anche una grande approvazione da parte di tutto il team, quindi che hanno lavorato bene, che si sono comportati bene, cosa non così scontata, non così facile da attuare, insomma. Quindi grandi nostri giudici italiani internazionali, bravissimi proprio.
Ascolta, prima di fare la stessa domanda ad Andrea, volevo chiederti intanto, Silvia, ci sei? Ah, ok, che sei messa già gli occhiali e pronta per le domande, la vedevo un po' agitata. No, ti volevo chiedere, Laura, tra tutte le gare, tutte le cose che avete fatto, appunto, tutti i campioni che avete visto in azione, se dovessi scegliere il momento topico, quello che ti ha più emozionato, che può essere una vittoria, un particolare, un'azione, un gesto tecnico che hai visto di questi grandi campioni che hai visto all'opera?
Ma allora, guarda, non saprei, perché effettivamente ci sono stati tanti bei momenti. Devo dire che una delle cose fondamentali che abbiamo un po' fatto, segnato un po' la storia, come è stato detto nelle nostre varie riunioni, è stata la gara del mixer e del paratriathlon. Esatto. Quindi è stato un test event che però la prima volta in assoluto, e che probabilmente sarà il passepartout per poter essere poi ammesso alle prossime Olimpiadi, insomma. Quindi non Parigi, parliamo di, certo, Los Angeles. Diciamo che è stato l'inizio del lavoro per poter entrare nelle Paralimpiadi anche con quest'altra disciplina, insomma. Quindi
fantastico,
ragazzi, tanta roba, sì,
bellissimo davvero. Grazie Laura di questa condivisione. Passiamo al nostro Andrea. Io pendo dalle tue labbra. Io voglio sapere l'impegno che avete profuso. Parlaci di questo aspetto così importante, Andrea.
a microfoni accesi vale lo stesso.
Vale, assolutamente, ci vuole.
Ci siamo fatti un culo della Madonna. Cioè, dalle 5:30 alle 7:30 la sera, però...
No, a parte questo, commento che rende benissimo, Andrea. Andiamo nello specifico, perché dici proprio quello che sono state tantissime gare, perché noi abbiamo visto, appunto, i più hanno, si sono resi conto di Berger che vince la Dafi, che vincono gli Elite, poi le Under 23, Paratriathlon, Age Group con più gare, poi le Open, insomma non finiva mai.
E soprattutto il livello di stress è stato altissimo, più che altro perché avevamo modifiche dei percorsi, andare a controllare se tutto fosse sicuro per gli atleti, fatto curato nei minimi particolari, così come era stato pianificato, così come avevamo detto nelle riunioni. È stato qualcosa di cui si può rendere conto solamente una volta che ci ripensi, e a me è successo tipo dopo 2-3 giorni che sono tornato in Italia. Okay. In quel momento sei nel flow e vai, cioè nel senso sei preparato per fare quello e hai un livello di concentrazione tale che forse è l'unica pecca, nel senso che fai star bene gli altri, fai star bene gli atleti, gli spettatori e tutti, e però tu te lo godi di meno, perché sei lì a lavorare e a far sì che tutto questo sia pressoché perfetto. Poi, chiaro, gli errori ci possono essere, però te lo gusti dopo, ecco.
Ti ringrazio, perché questo è un aspetto importante proprio da far capire al triatleta che appunto si vuole fare la sua gara e spesso non si rende conto di questo, che è un aspetto fondamentale. Andrea, prima di lasciare la parola per la prima domanda anche alla nostra Sara, poi vedo che c'è Silvia già pronta con gli occhiali, quindi anche lei è in fase di lancio con la domanda, ti faccio la stessa domanda anche a te, poi c'è anche Mara Bausa, ovviamente è spazio per tutti. Se dovessi pensare a un momento particolare, a un gesto tecnico piuttosto che a un momento delle varie giornate che avete vissuto che ti rimane particolarmente acceso, che ti è rimasto nel cuore, esiste, ce ne saranno magari diversi.
Sì, però io ho una predilezione per il para. Il paratriathlon mi lascia sempre un mare di emozioni e ti dico che sono sempre strafelice in due momenti. È la partenza di ogni singola categoria e l'arrivo. Cioè, sono un insegnamento costante, quindi io ti dico paratriathlon tutta la vita.
Fantastico. Allora, Sara, cominciamo con le domande, a te la parola.
Prima domanda, ovviamente la prima domanda di rigore, perché se lo chiederanno tutti, ma perché siete diventati giudici? Che cos'è che vi ha spinto ad andare a dire voglio fare il giudice del triathlon? Perché? Molto brevi.
Allora, io accompagnavo mio marito che faceva le gare, stiamo parlando degli anni 94-95, che era un atleta a quei tempi, e il triathlon si stava sviluppando, in Lombardia c'erano pochissimi giudici, anzi forse non ce n'erano, e così allora partivi, facevano un giro da 1500 e poi facevano un giro da 40 e poi facevano un giro da 10, cioè non li vedevi mai. Due palle a stare a aspettare, veramente, è lunghissima. Per cui ho detto, vabbè, Aldo dice, ma perché non fai il giudice? Così io gareggio, tu fai il giudice, e così passiamo alla domenica. E così è iniziata, io ho iniziato a fare il giudice, ho fatto il corso nel 95, nel lontano 1995, e da lì poi ho iniziato giudice regionale, poi ho fatto responsabile di macro area, una volta c'era Lombardia e Emilia Romagna insieme, poi c'erano le prime gare internazionali, io avevo la fortuna di parlare inglese e francese, per cui facevo, diciamo, quello che era il giudice arbitro allora, poi grazie a Emilio Di Toro mi ha fatto partecipare al corso di secondo livello internazionale, quindi ho fatto il corso di secondo livello internazionale e da lì ho iniziato a fare tutto il mio iter fino a fare il corso di livello di terzo livello richiesta da World Triathlon, quello che allora era ITU, International Triathlon Union, che adesso si chiama World Triathlon. Mi hanno chiesto di partecipare al corso di terzo livello, poi ho partecipato al corso come facilitator e adesso mi ritrovo ad aver raggiunto fortunatamente il massimo che si possa raggiungere, nonché essere il delegato tecnico delle Olimpiadi di Parigi, per cui con questo finisco la mia carriera, diciamo, probabilmente.
Sei strapreparata, e su questo io ho avuto anche il piacere di condividere con te una parte di lavoro all'Xterra, e devo dire che una persona come Laura, sicuramente anche Andrea è preparatissimo, ovviamente personalmente Laura è numero uno. Vai.
Sai, è come ascolta, tutte Laura, le cose, quando c'è la passione che ti spinge, cioè sei portata a dare sempre il massimo e farlo sempre, cercare di farlo sempre con il sorriso, con l'entusiasmo, che è un po' una cosa che mi caratterizza un po', insomma, quindi...
Sei sempre
sorridente,
continua così.
Ci provo, finché l'età regge ci provo.
Una curiosità al volo, Laura, ma tu hai tenuto il conto, poi lo chiederò anche ad Andrea, del numero di gare che hai arbitrato?
No.
In cui sei stata presente come giudice. Più o meno, no. Secondo te, siamo nel...
Comunque tante, devo dire la verità. Adesso, in questi ultimi anni, diciamo che in Italia sono un attimino meno presente, perché più impegnata, diciamo, sui campi internazionali. E quando si parla di gare internazionali, si parla di gare che ti fanno lavorare parecchi mesi, con call, con preparazioni, con con documenti, con tante cose che di tempo ne va via parecchio, per cui a volte, sai, dici vabbè, stavolta sto a casa e vorrei proprio staccare un attimino da quello che è il mondo del triathlon, ecco, però tante insomma comunque.
Va bene, bene. Allora Andrea, bene. Invece la domandona per te è se la stessa, chi te l'ha fatto fare diventare giudice?
Ma allora, quello che racconto è che sono uno curioso e quindi poi c'era l'Ironman a Pescara al primo anno e okay. Servivano dei giudici volontari, quindi abbiamo fatto una sorta di corso così alla bene e meglio e poi dopo un paio d'anni c'era la federazione e quindi io ho chiesto a quelle che allora erano giudici come si fa. E quindi poi ho fatto il corso, ma io era il 2016, ho iniziato il 2016, quindi sono fresco. E la realtà è che non ho il fisico per fare l'atleta e quindi faccio il giudice.
Ecco, però scusate. No, però attento, perché dire una cosa così, cioè denigri.
Ma non ci hai mai pensato di fare l'atleta? No.
Scusate, io però le mie garette di triathlon le ho fatte,
ecco, no, diciamo.
Io i miei sprint li ho fatti, perché è comodo vedere sempre la gara da una parte. Prova, esatto, a farla standoci dentro, capisci tante cose.
Ma non hai una foto da farci vedere col modello che uso io, cioè telefonino, voglio te la fai vedere, perché
no, non ce l'ho qua.
C'è una foto tua di repertorio in gara.
Adesso la faccio vedere io, la ricarico dall'intervista che abbiamo fatto, Laura. Quindi Andrea, che sprint sei iscritto per l'anno prossimo?
No, in realtà, però, per rispondere alla domanda di non so chi, se a me piacerebbe fare una gara, il problema è che non lo possiamo fare, quindi
sì, adesso abbiamo questa fregatura, in effetti.
Non esiste più il giudice non può essere atleta. Te la sei cavata alla grande.
Scusate, ma lo sapete però che siamo una delle poche nazioni che ha questa regola, vero? Perché in tutti gli altri stati tutti i giudici possono essere comunque atleti e tanti di loro lo sono anche. Siamo soltanto noi in Italia, wow, che quando in Italia, diciamo,
siamo diversi.
Sì, no, siamo forse non proprio, al 100, perché no, sarebbe molto meglio se i giudici avessero la possibilità di fare anche qualche gara e quindi di provare sulla propria pelle un po' quello che l'atleta sente durante le, e perché a volte, e sarebbe più facile per il giudice capire anche perché a volte l'atleta fa determinati errori o ti risponde in determinati modi, no? Cioè lo sappiamo tutti, quando non ti arriva tanto sangue al cervello perché nei muscoli a volte le risposte sono diverse. E dall'altra parte sarebbe molto interessante avere degli atleti che possono fare i giudici, quindi non avremmo carenza di giudici e avremmo probabilmente dei giudici che, essendo anche atleti, sanno controllare bene la scia, sanno gestire molto meglio alcune situazioni, insomma. Quindi
io è colato un po' di sudore dal viso di Andrea adesso che stai dicendo queste cose, perché è d'accordissimo, però si sta rendendo conto che potrebbe materializzarsi la garetta l'anno prossimo. Adesso vediamo cosa succede.
No, sì, magari.
Allora, abbiamo la nostra occhialuta pronta. Vai, Silvia, spara la tua domanda.
Allora, ciao ragazzi. Intanto, solidarietà mia, perché io penso di aver vissuto il triathlon a 360 gradi. Prima amatore, poi professionista, poi speaker, organizzatore, tutto, per cui so quello che vuol dire stare lì sui campi di gara.
Però hai fatto il giudice? Hai mai fatto il giudice?
No, appunto. Però ho fatto anche il giudice. Però io volevo chiedere una cosa ai nostri giudici. Io un po' il nostro lavoro da speaker lo vedo un po' in parallelo con voi giudici, ovvero... a volte con Daddo nel presentare facevo questa considerazione, dicevo, per me a volte è molto più facile presentare una gara di altissimo livello rispetto a una gara di medio livello, perché la gara di altissimo livello ti mette a disposizione una marea di tecnologie e organizzazione che ti permette di esprimerti al meglio. Per cui la mia domanda è, al di là della tensione che può portare personalmente a vivere un'Olimpiadi piuttosto che una gara di circuito, di alto livello, però di circuito, anche voi vivete questa dimensione, cioè, ovvero la gara ad alto livello porta più stress, però ti permette di lavorare meglio, di esprimerti al meglio. Qual è la vostra posizione invece?
Eccoci, dai, Andre. Laura. Ah, vado io?
Eh beh.
Ma no, allora, come tu dici, giustamente le gare di alto livello, allora, partendo dal presupposto che chiaramente sono sempre meno atleti, sono atleti che sono esclusivamente professionisti, per cui molto più facili da gestire, e la gara stessa è preparata nei minimi dettagli. Quindi quando tu dici, chiaramente, io so, è più bello gestire perché so quello che devo fare, so quello che devo dire, quando lo devo dire al decimo di secondo quasi, è tutto molto più facile, è già tutto organizzato. Nelle gare comunque a livello italiano, pur ottime che possano essere come organizzazione e tutto, non hai mai quella precisione, quella come posso dire, specificità di ogni singolo momento che possono avere le gare di alto livello. E da parte nostra come giudici, giustamente, allora, se tu fai conto le gare internazionali, tu hai un determinato ruolo da compiere, è quello, punto. Quindi quello che tu devi dare è il 100%, non puoi permetterti di dare il 90, 92, 95, 98, no, devi dare il 100%, perché tu sei interessato in quel settore, in quella parte, e devi dare tutto. Nelle nostre gare internazionali, ripeto, pur ottima organizzazione che possa essere, però devi sempre saltare un po' da un ruolo all'altro, devi andare a coprire più ruoli, quindi hai meno tempo di essere focalizzato soltanto su una semplice parte del momento della gara, insomma, quindi è un po' più, devi essere un po' più veloce a cambiarti di ruolo, avere un po' più open mind, ecco, che rispetto a quello che può essere. Però la concentrazione, ragazzi, la concentrazione, se vuoi fare un lavoro fatto bene, deve essere sempre al 100%, non te la puoi giocare in altri modi, insomma, quindi... Non so, Andrea, se hai da aggiungere altro.
Cosa ne pensi, Andrea?
No, per me è esattamente così, nel senso che il paradosso è che tu sai che vai a fare 4 giorni un'unica cosa, invece da noi devi stare al 100% con lo stress al 100% su qualsiasi tipo di fattispecie che ti può capitare in gara, con un mare di atleti in più. E poi fondamentalmente il nostro pensiero fisso è la gestione della gara, ma la sicurezza degli atleti. Allora, un conto è avere l'organizzatore top che ti coccola 70 atleti, è un conto avere l'organizzatore che ci mette veramente il cuore, che non ha tutti quei mezzi economici e che comunque deve coccolare 400, 500, 600 atleti, e lì forse riusciamo ad incidere di più. Quindi paradossalmente hai anche un riconoscimento personale maggiore, nel senso che in gare italiane conti di più pur rimanendo nell'ombra, e quindi non tirando fuori cartellini o altro, ma gestendo la gara e portandola a casa in termini di sicurezza per gli atleti e di soddisfazione generale. Nelle gare internazionali riesci a fare il tuo 100%, però probabilmente vieni un attimo sminuito, forse, perché oggettivamente hai un'organizzazione di un certo livello, hai tutta una serie di, non lo so, chiamiamoli forse vantaggi.
Diciamo che, allora, se interpreto bene quello che avete voluto dire, che nella gara italiana così dovete switchare su più fronti, e questo però vi permette anche di esprimervi di più. Però venite tutti e due, siete venuti dalla mia parte, ovvero dire, nella specificità del ruolo nella gara internazionale, però è tra virgolette più facile, perché quello al 100% lì, mentre nell'altro vi fa esprimere, ma dovete essere pronti a tutto, giusto?
Giustissimo, brava Silvia, lo dico io.
Però poi dopo la strizza che c'hai quando c'è la gara internazionale non ce l'hai nella gara nazionale.
Questa è la differenza, la leggera differenza è anche questa, comunque.
E adesso è venuto il momento del nostro Marabaus.
Io
silenzioso ascolto tutto e penso. No,
ascolto tutto, poi penso. Pensa, lo dici tu. Io non sai che non è che penso molto. No, dunque. ci stanno ascoltando, spero, penso in tanti. Spieghiamo cosa c'è dietro, perché di solito parliamo del territorio nostro quando c'è una gara, qualsiasi tipo di gara. Spieghiamo un po' come funziona, come è strutturata la parte degli ufficiali di gara, ovvero come vengono, quanti ne vengono eletti, che funzioni ricoprono. Non lo so, un po' entrare nel dettaglio per spiegare il lavoro che c'è dietro, nel senso che voi non è che dicono vabbè c'è una gara lì, dai in quattro andate lì e poi quando arrivate lì ci arrangiamo, no? Dietro comunque c'è una struttura, c'è un lavoro, ci sono delle convocazioni, ci sono livelli differenti. Mi piacerebbe che lo spiegaste un po' agli atleti, che magari si rendono più conto di quello che c'è dietro. Non siete delle persone che vengono lì a passare la domenica, perché comunque passare la domenica o sabato a volte si parla sempre dalle 5 della mattina alle 8, alle 9, alle 10 di sera, che non tutti sono disposti. Prego.
Laura.
Io passo la parola ad Andrea, perché è lui un responsabile regionale, io non ho nessun incarico sotto questo punto di vista, per cui non ho il potere di spiegare nulla. Lui è invece attivo e quindi vi spiega lui con maggior dettaglio e chiarezza il tutto. Vai Andrea.
E vai, il patatone è passato a me.
È così. Non...
No, sì.
Laura, in poi realtà, ti chiedo a livello internazionale, allora, poi ci spiegherai a livello internazionale.
Su questo posso dire la mia.
No, in realtà per noi diciamo che è una procedura standard, nel senso che abbiamo un minimo di giudici da portare nelle gare, da convocare. Abbiamo una tempistica che tendenzialmente è sempre intorno alle massimo due settimane prima, ma sarebbe, in un mondo ideale sarebbe bello poterla pianificare la stagione e garantire una copertura adeguata a tutte le gare con il maggior numero di giudici. E ovviamente questo dipende dal calendario delle gare, dalle disponibilità, e quindi noi spesso, e questo è un ruolo un po' infame del designatore, deve stare a chiamare, a vedere se riusciamo a coprire più gare in contemporanea. Ecco, tendenzialmente comunque abbiamo un minimo di giudici da poter mandare e poi sono proporzionali agli iscritti della gara. Il passaggio che facciamo noi, ad esempio, o io nel caso di Flipper, quando mi sento con Raffaele o con Ezio, è chiedo quanti iscritti ci sono, in maniera tale che cerco di mandare il numero giusto di giudici e non in eccesso, perché comunque anche una forma di rispetto per l'organizzatore, tipo mandare due giudici in più in una gara e lui magari ti dà ospitalità e quant'altro, non è il nostro modo di pensare e di ragionare. Dopodiché si fa tutta la parte della la patata, ce l'ha il giudice arbitro designato, che si fa due chiacchiere con l'organizzatore, quindi percorsi e quindi autorizzazioni, tutta la parte di gestione degli altri giudici, di dare i ruoli. Non sempre si riesce ad arrivare ai giorni prima della gara con un quadro dettagliato dei ruoli, di chi fa cosa, e quindi lì è tutta una roba molto molto dinamica. L'unica cosa che è quella che ci spinge a passare il sabato e la domenica sui campi gara, oltre alla passione, è il fatto di voler a tutti i costi portare a casa bene la gara, e soprattutto lo facciamo sia per gli organizzatori sia per i triatleti. Cioè, la nostra soddisfazione viene soprattutto dalla loro, quindi se abbiamo delle gare belle il sabato e la domenica, noi siamo felici. E vi dico la mia, vabbè, voi mi conoscete, io forse non mi avete mai visto con un fischietto, un cartellino, la soddisfazione maggiore sta nel gestire la gara facendo passare alcune regole e facendo rispettare il regolamento, senza per forza dover stare a sanzionare, ma capire, come giustamente diceva Laura, il momento dell'atleta, l'adrenalina, ci sta anche che ti manda a cagare, perché te ne rendi conto se l'ha fatto in un impeto di, oppure perché proprio gli stai sulle scatole. Quindi diciamo che per descrivere quello che c'è dietro la gara dovremmo stare qua una nottata, poi Silvia ci abbandona perché si addormenta, e quindi evitiamola.
Ovviamente.
Credo che poi ne parleremo dell'atteggiamento anche che deve avere il giudice. Scusa Max, vai pure avanti.
No, no, volevo chiedere appunto quello, nel senso che comunque, visto da tanti punti di vista, perché anch'io sui campi di gara, come atleta, come organizzatore, come spettatore, a volte la domanda che sorge spontanea è: ma la flessibilità c'è nell'applicare? Perché a volte sembra che non c'è flessibilità, a volte sembra che c'è eccessiva flessibilità, non lo so, ditelo voi, nel senso che comunque la percezione, non lo so, dipende molto anche dalle persone che partecipano a un evento, che ci sia più o meno flessibilità. Ecco, questa è un po' come la vivete voi, nel senso, la maggior parte, perché poi ognuno è un individuo singolo, nel senso, se tu sei un ufficiale, hai il potere di sanzionare, uno dice la regola è questa, io ti sanziono a prescindere, punto, così. Non lo so, questa era un po'... Te la butto lì.
E Laura, io credo che poi in generale nel mondo sportivo l'uniformità del giudizio, detto che siamo esseri umani sia come atleti, sia come arbitri, come giudici, sia un tema sempre che faccia parte di qualsiasi sport e ovviamente anche del triathlon, no? Un po' quello che ci stava suggerendo come riflessione Massimo. Che dici?
Sì, certo, assolutamente. Bisogna partire anche dal presupposto che noi abbiamo un regolamento e come giudici dobbiamo farlo rispettare. È chiaro che essendo la nostra uno sport decisamente dinamico in quanto con tante variabili, location, meteo, tante cose, bisognerebbe il condizionale, bisognerebbe essere a volte un po' così elastici, nel senso di riuscire a capire se determinati atteggiamenti hanno portato ad esempio un vantaggio all'atleta, allora è sanzionabile, o se hanno portato un disvantaggio, perché a volte magari sai, può succedere che determinati atteggiamenti ti portano anche magari a perdere del tempo e quindi non automaticamente ha già pagato penalità, diciamo, ecco. Non è facile, dal nostro punto di vista non è facile riuscire a capire quando essere assolutamente rigidi o quando essere magari più educativi. Certo è che con gli atleti elite dobbiamo essere per forza rigidi al 100%, e questo mi sembra doveroso. Con gli atleti age group magari a volte sarebbe anche giusto usare un po' un sistema di educazione dell'atleta nei confronti della gara e del regolamento, insomma. È molto difficile, credetemi, posso dirlo per quei pochi anni che sono nel mondo del triathlon, non è così scontato capire come comportarsi, anche perché a volte poi ci troviamo di fronte a degli atleti che non hanno mai letto il regolamento, per cui certo. A volte dici, ma cavoli, queste sono le cose fondamentali, come fai a non saperlo? Ah, ma davvero? Cioè, ti ascongi dal mondo del vero, quindi insomma, non è poi così facile.
Laura, io penso che il regolamento non lo legga praticamente nessuno, se non qualche atleta che anche nell'organico della squadra, eccetera. Io penso che più che altro quello che si tramanda tra atleti come le tradizioni, no? È per via orale. Per
cui potrebbe essersi.
L'atleta impara in base al passaparola di ogni anno.
Allora, Silvia, visto che hai tirato a fare questa cosa, facciamo diciamo la verità anche noi come atleti di vari livelli. Noi lo conosciamo? Io ammetto di conoscerlo abbastanza, ma proprio interamente, completamente non lo conosco. Tu Silvia?
No, beh, io benissimo, non sono più atleta, per cui...
Forse l'ho conosciuto però perché sono speaker, quindi... Forse facendo lo speaker hai dovuto approfondire qualche punto in modo tale da non dire delle castronerie, insomma.
Sì, però mi raccomando, ragazzi, si guarda la transenna, numero avanti, bicicletta appoggiata con la sella col manubrio verso di te. Fai la catena a sinistra tutta la vostra roba. Non lasciate zaini, né teli, né brioche. sì, Brio, se uno vuole sì, se me la
sua vabbè, mi stai facendo venire i brividi, Sara. Silvia, scusa. Ascolta, allora, no, volevo dire ancora, prima di lasciare la parola per un'altra domanda alla nostra Sara, ad Andrea, riguardo proprio di quello che dicevamo prima e di cui stavamo appunto discutendo con Laura, riguardo anche dell'atteggiamento che deve avere il giudice, perché diventa fondamentale. E il fatto che sta venendo fuori che non ci sia, ovviamente, siamo tutti esseri umani, atleti e giudici, uniformità nel giudizio, perché anche per voi chiaramente ci può essere la giornata in cui siete più stanchi, pronti sul pezzo, quindi questo può chiaramente creare anche delle situazioni difficili da gestire sui campi gara. Per tua esperienza, come vivi questo aspetto, insomma, il fatto di interagire con gli atleti? Ce ne hai parlato un po' prima, vorrei andare un po' più nello specifico.
Ma allora, forse la settima gara che ho fatto dall'inizio era 2016. Ho avuto la fortuna di lavorare con un collega che adesso non c'è più come giudice. E lui mi ha detto: tu devi essere autorevole, non autoritario. E quindi, sai, tu appena entrato alla Polo, il fischietto, il cartellino appeso, no? Cioè, io rappresento la federazione, sono un giudice, e dalla gara dopo io non ho più portato il fischietto, ce l'ho in tasca, i cartellini sempre gli stessi, sempre in tasca, e parlo con gli atleti. Se guadagni 5 secondi, te li faccio perdere 5 parlando. Quindi, non lo so, io sono molto molto per il dialogo. Sugli elite meno, nel senso che, ecco, certo, l'ultima Borgo Ignazia ero in moto, c'erano gli elite, video per la scia, e 3 o 4 sanzioni le dai. Però se hai quell'impostazione di chi parla, di chi non alza la voce, di chi ti spiega, di chi non ti dà il cartellino perché c'ha la divisa, il tre quarti del lavoro è fatto bene.
Ci piace.
Il dialogo è fondamentale. Ecco, gli unici che mi fanno incazzare, ve lo dico proprio col cuore, sono quelli che vengono il giorno della gara e ti dicono da dove entro, da dove esco. Cioè, io ti aiuto. Ma cazzo, la gara la devi fare tu, però. Ma il giudice, scusa, deve sapere. Sì, ma l'ha
detto
il
famoso
più
regolamento. Hanno letto il
sì, ma tutti quelli che ti dicono che è la prima volta che fai la gara, faccio, ma è la mia prima gara. Cioè, tutti i neofiti sono.
È sempre la prima gara, Laura.
È sempre la prima gara.
Esatto. Sara, a te la parola.
Allora, prima Andrea stavi dicendo che ho sentito che hai detto che voi giudici comunque arrivate con l'atteggiamento di coccolarli, no, gli atleti, di prepararli il campo gara, di cercare di farli sentire a loro agio e fare il vostro lavoro nel modo corretto. Ecco, c'è mai stata quella volta che un atleta vi ha fatto incacchiare da morire? Oppure, anche dall'altra parte, quello che vi ricordate per il fatto che vi ha fatto più emozionare? Cioè, vi siete mai incacchiati con uno, una cosa che vi ricordate particolare, che c'è stato un qualcuno che veramente vi ha fatto perdere il controllo, o non è mai successo magari?
No, a me sì, è successo 2 o 3 volte, ma più che altro perché va bene offendere la persona, non è un problema. Se offendi la categoria e comincia a essere fastidioso, se vai sulla famiglia, no.
Quindi,
la famiglia non si tocca.
E quindi no, per cui a me è successo 2 volte. Una volta c'è stato un verbale di violazione grave, ovviamente, e l'altra no. Però quello non è mai edificante, perché comunque in un modo o nell'altro, e parlo per quello che è successo a me, cioè io rappresento la federazione, e quindi non mi posso in quel caso abbassare a un livello così becero, no? Però oggettivamente quelle volte ho perso le staffe, e quello lì che si è beccato il verbale, onestamente, ecco, senza la Polo l'avrei gonfiato di botte, sì, quello sì, ma se le sarebbe meritate tutte. E invece sono molte di più le volte in cui gli atleti ti regalano comunque come dire, emozioni, ricordi, insegnamenti, parlavo prima dei paratleti, ma anche gli age group e gli ultimi degli age group agli Ironman, cioè, sono...
Spettacolo.
Cioè, lì ti dà la... Ecco, il paratleta ti dà la esatta dimostrazione di quello che puoi fare con la volontà ferrea, con la determinazione, ma anche l'ultimo degli age group che ti guarda e ti dice che mentre cammina storto, no, voglio arrivare alla finish line. Quindi sì, ecco, se facciamo un balance...
Certo, hanno più valore quegli atteggiamenti... Che magari i primi, ecco, perché sappiamo che cosa danno altro tipo di emozioni.
Sì.
Laura, anche per te, allora, la volta che ti sei più arrabbiata e la volta che ti sei più emozionata, dai, facciamo così.
No, arrabbiata sinceramente non me lo ricordo, non mi viene in mente nessun episodio in particolare. Forse caratterialmente riesco abbastanza a gestire quelle che sono le mie rabbie e quindi capisco quando è il momento di guardare fisso negli occhi.
Con gusto, un bel rosso dato,
oddio,
proprio col gusto di
magari dire, quando sinceramente irritare proprio irritare.
No, guarda, veramente, perché cioè, io ho un pregio difetto, non lo so, dipende dal punto di vista. Le cose le dico, te le dico chiare, fisse, decise, e poi è così, punto, e prendo su, vengo via. Non do adito a discussioni solitamente, perché non ne ho voglia, cioè discuto per altre cose più importanti forse, non a livello, diciamo così, sportivo o in queste situazioni. Bello però è quando gli atleti ti ringraziano, quando gli atleti ti ringraziano, e questo succede raramente in Italia, raramente, ma qualche volta è successo. All'estero, soprattutto gli age group, tantissimi ti ringraziano sempre, o quando ti vedono alla partenza, o in zona cambio, o all'arrivo, sempre grazie per il vostro lavoro, grazie per il vostro tempo. Questa è una cosa che ti ripaga della stanchezza e del tempo che hai dedicato a loro, veramente ti riempie il cuore.
Stai dicendo che
io colgo l'occasione per dire proprio a chi ci sta seguendo, scusa Sara, che questa dovrebbe essere una sana abitudine che anche tutti i triatleti italiani dovrebbero prendersi la briga di avere, insomma, di mettere un grazie al nostro gruppo giudici che ci permette di vivere la gara in sicurezza. È doveroso, come stanno sottolineando un po' tutti. Sara, dicevi,
quindi,
scusa?
No, dicevo che quindi stai dicendo che è molto diverso l'ambiente triathlon sia dalla parte dei giudici che dall'ambiente sportivo all'estero e in Italia. Quindi c'è molta differenza come lo si vive anche il vostro.
Allora,
ambiente.
Secondo me, guarda, la cosa, una differenza che è, diciamo, abbastanza lampante, è proprio la tipologia dell'atleta. Allora, parliamo degli, non lascia perdere gli elite in questo momento, parliamo degli atleti age group. Quando in Italia sono tutti dei fenomeni, sono tutti il più bravo del mondo e sono tutti che vogliono, e quindi tutto è dovuto. La dimostrazione è che ce ne fosse uno che a fine gara ti dicevo grazie giudice che hai fatto fare la gara in sicurezza, che mi hai controllato, che è tutto a posto, fair play, tutto qua. All'estero invece è proprio una mentalità diversa, partecipare. Per partecipare, poi se vinco, ma partecipare, per divertirmi, per me stesso, per godere del momento, e quindi forse viene più facile avere questo rapporto di gentilezza nei confronti dei giudici che sono lì, che ti fanno svolgere l'evento e partecipare all'evento con tutte le caratteristiche necessarie per portare a casa la pelle per il giorno dopo andare a lavorare, insomma, o rientrare nella tua nazione, insomma, quindi...
Esattamente.
Bene, bene. Questo, intanto Silvia ha pronto il domandone per Andrea. Vai.
Per tutti e due. Allora, io intanto proprio va bene partire con Andrea, ma tutti e due avete sottolineato anche la parte del lavoro duro, di resistenza anche fisica. Allora la prima la metto sul gioco, ovvero, ma sta maglietta sta polo che indossate. Io e Dado, quando siamo insieme, che abbiamo le magliettine leggerine, dopo
traspiranti, super
due ore
tecniche,
siamo lì che moriamo. E ancora questa maglia che di tradizione va avanti da generazioni dei pionieri del triathlon, che questo voglio dire, la vostra resistenza fisica, non lo so, vi allenate dentro una sauna con la polo, perché è una resistenza che è veramente fisica. E lo dico anche per il pubblico, perché cioè, il giudice è il primo a entrare in campo al mattino, stanno in zona cambio, poi all'arrivo a volte hanno spesso in una posizione obbligata. Io e Dado un po' ci possiamo spostare a cercare dell'ombra, loro sono lì a raccogliere i numeri, a controllare, ma gli atleti hanno, valutate la difficoltà e anche la fatica fisica prima. Per cui come fate?
Di che cosa è composta la maglietta?
Di un bel cotone spesso, a volte un po' sintetico, sei di quelli che non fanno proprio respirare.
Sembra che venga scelta la maglia più estrema per il triathlon. Uno.
Insieme purtroppo
a... comunque ci sono delle fibre di ghisa dentro.
Esatto, volevo dirlo.
Ma purtroppo non le scegliamo neanche Silvia. Silvia, il problema è che non la scegliamo neanche noi, ce la danno così, quindi dobbiamo proprio prenderla così com'è.
Lo so, ma la butto lì, l'ho buttata lì come provocazione. No, l'altra cosa è al di là di farvi complimenti, che appunto io penso che svolgiate un lavoro veramente duro, anche fisicamente. Un aneddoto, perché come noi, penso che ne abbiate viste di ogni... Se avete da raccontarci un aneddoto, qualcosa che va fatto
qualcosa
vedere.
Di divertente, dai. Sì. Dai. Andre, ti viene in mente qualcosa così al volo?
Sì, l'anno scorso a Arzachena, per controllare la zona cambio di notte, sono caduto in un pozzo.
No. Cioè?
E ti dico che ci sono ad oggi, e qualcuno sicuramente sta seguendo la trasmissione e si sta sbendicando, mi prendono ancora per il culo, cioè nel senso che stiamo controllando la zona cambio la notte e così era tutta transennata, e noi che diciamo sempre mi raccomando non scavalcate perché gli fate male, io ho scavalcato, eravamo a Arzachena e poi non mi hanno visto più, dopo due secondi hanno sentito solamente il tonfo nell'acqua e poi era tipo non lo so, una roba mezzo stagno e prima della come si chiama, del pontone, no? Infatti mi ha scritto Sabrina Barbieri, che è un collega che sta ridendo, e praticamente sono uscito e puzzavo da fare schifo e mi sono dovuto fare la doccia vestito. Io poi ne ho fatte un mare.
Questa è bella,
Questa è carina, questa quindi... è carina. Vediamo allora cosa ti racconta.
La mia mente resetta tutte le volte. Però vi posso dire soltanto che uno degli aspetti belli comunque del mondo nostro è che spesso quando abbiamo l'opportunità ci si ritrova poi insieme una birra e si incomincia a raccontarcela cosa è successo, cosa non ti è successo, tipo l'atleta che arriva e dice scusa dove finisce il nuoto, finisce qua in zona cambio, vedi un po' te, se vuoi nuotare sull'asfalto questo lo puoi fare tranquillamente, insomma, però a volte ci sono queste uscite così, insomma, quindi... Oppure uno
fare un libro, un libro.
Ma,
dei
sì, in effetti
le frasi, le richieste, gli arrivi più assurdi.
Sì, ma e poi gira anche Laura. Comunque
quello di Caorle che ha fatto il giro in bici con la muta perché
con la muta, esatto, quello uno Caorle che ha salito in bici con la muta perché non sapeva giusto dove finiva il nuoto, ha detto aspetta che vado in bici con la muta che così faccio prima, quell'altro che è entrato in zona cambio con un tappeto perché sai non c'era la moquette e quindi aveva paura di farsi male, se l'è portata, cioè di cose ne succedono, insomma, giustamente sarebbe una brutta idea scrivere un libro, sarebbe sicuramente un
successo. Laura, sai che per quello della muta mi fai venire il dubbio, perché noi dando per scontato, no, dando per scontato che il regolamento si sa, cioè queste cose basilari che la gara non la puoi fare, io ho una paura terribile a dire delle battute o scherzare, perché mi sa che quello con la muta, non so se era Caule o in un altro posto, io scherzando ho detto, oh ma fatemela con la muta se col freddo che c'è, e mi sembra che uno mi ha preso in parola, ha tenuto la muta.
Se, secondo me era Caule, non...
quindi è colpa tua. Una cosa assurda, sai, la cosa
quindi
più
è colpa di Silvia. Ah, e quindi è colpa Caule, tua, Silvia.
Allora, allora io dico una cosa. Andrea, scusa, dimmi.
No, se vi serve un altro elemento per deridermi, la stessa gara, che questo qui era in muta, io mi sono ribaltato col gommone in acqua e quindi sono finito in acqua.
Allora.
No, ma probabilmente non ha un buon rapporto con l'acqua. È per questo che Abu Dhabi l'abbiamo messo sulla, sulla bicicletta e sulla bici e in moto. Vabbè,
sono il miglior cheese swim che...
No, allora, raccontaci come hai fatto a cadere in acqua.
Ah, in un'altra puntata, in un'altra puntata, dai, te la racconterò perché adesso c'è, c'è Max che è pronto, però volevo raccontare anche questa velocissimamente, che inizio anni 2000, Silvia se lo ricorda sicuramente, Giampaolo Sala, che è stato un triatleta forte, che ha fatto parte anche della nazionale di lungo, vinse ad Antibes una gara prendendo, facendo la frazione Antibes, una gara che si fa sempre in dicembre, quindi non particolarmente calda, chiaramente, anche se la Costa Azzurra è sempre abbastanza come climi temperati, fece la frazione bike in, con la muta, cioè non per sé
anche
tempo
la Varone, a togliersela.
Anche la Varone
l'ha fatta, certo,
alla grande, va bene, ma noi siamo pronti perché il Marabaus ci deve fare un'altra domandona, la domandona della
allora,
Max
domandona, visto che anch'io ho avuto, non so per quale motivo, un'esperienza non come ufficiale di gara, ma come arbitro di calcio, nonostante sia una delle cose più brutte al mondo per me il calcio, ovviamente io lo facevo per denaro, perché sono stato convinto da degli amici, vieni a fare l'arbitro, perché loro erano già a degli ottimi livelli e devo dire che i rimborsi spese non erano male. Agli ottimi livelli, però quando inizi, oltre a arbitrare i ragazzini più piccoli e a prendere il cornuto ogni 30 secondi, diciamo che la paga non era soddisfacente per il lavoro che veniva svolto. Compensa fare, fare l'ufficiale di gara? Nel senso, prima, prima di dare una risposta, visto che non siete in tantissimi...
Non valgono le parolacce, ragazzi.
No, 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 dico, non siete in tantissimi. Magari io sono all'oscuro di quanto è il vostro cachet. Però dico, magari può essere un incentivo per chi ci ascolta e dice, vabbè, però non è male. Al posto di fare l'atleta potrei andare a fare l'arbitro. Non so.
Ci vuole rispondere per prima di...
No, non volete convincere nessuno, rimarrete in
piedi. Alzate la manina. Dai, qui, Andrea.
Vai, Andrea, vai.
No, no, economicamente no, non compensa, per quanto secondo me siano dei gettoni più che dignitosi, però no, cioè nel senso l'atleta arriva, fa tutto, c'è tutto pronto, sì è vero, si fa la gara, noi il giorno prima, la mattina alle 4, la mattina, cioè fino alla sera, no, non compensa, ma in realtà... Il dogma tra di noi è non lo fai per arricchirti.
No, no, quindi... vabbè, no.
No, 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 sì. Insomma, per forzare
quello,
un po' la mano.
Quello è chiaro.
Non compensa. No,
non compensa, non compensa assolutamente. Allora, ci sono diversi tipi di gettone a seconda della tipologia di gara, a seconda se sei il giudice arbitro, se sei il giudice di settore, ma tutto varia dai 50 ai 100 euro a giornata. Quindi vuol dire che se tu parti gara internazionale in Italia, per dire, dove lavori il giorno prima o due giorni prima, inizi poi la mattina presto e finisci comunque la sera tardi, porti a casa 100 euro. Poi c'è un rimborso spese che fino a quest'anno avevamo pure anche una franchigia, cioè avevamo 200 km, entro i 200 km non ti pagavano assolutamente nulla. Come rimborso spese di viaggio. Adesso dall'ultimo incontro che abbiamo fatto con il presidente ha detto appunto che forse è il caso che venga tolto questa franchigia, perché comunque voglio dire, peraltro con i costi della benzina di adesso che abbiamo adesso, siamo ancora fermi ai rimborsi allo 0,25, insomma al chilometro non è poi così, diciamo che insomma devi comunque mettere metti la passione, non certo, ti arricchisci, certo. Non ci perdi, perché voglio dire, con questo rimborso che abbiamo, bene o male qualche cosina riesci a coprire, soprattutto se non viaggi da solo, ma se viaggi in due o tre in macchina riesci a spostarti in gruppo, quindi riesci a coprire un po' le spese, però lo fai per passione, non è quella.
Pertanto un motivo in più.
Quindi Max, dobbiamo pensare a qualcos'altro per incentivare a fare
il no, diciamo che... un motivo in più per gli atleti che debbano valorizzare il vostro lavoro,
sì.
Sapendo che comunque non siete coperti d'oro, ecco, e passate lì la domenica a volte sotto il sole, sotto la pioggia, come tutti, anzi a maggior ragione di più.
Ah, anzi di più degli altri, di tutti, fai. Perché l'atleta arriva, si fa in due ore il suo olimpico, sì, poi sì. Prende, se ne va a casa, e noi invece stiamo certo. Lì a aspettare tutti, insomma, quindi sì.
Diciamo Laura, bene. Scusami, ti volevo chiedere anche a livello internazionale se le cose cambiano da questo punto di vista, e poi non ti ho chiesto invece a livello internazionale come funzionano le convocazioni, perché lo rivediamo ancora, adesso faccio vedere la copertina, ad Abu Dhabi, insomma, eravate in 5, quindi gran bella, sì, delegazione azzurra.
Esatto, mi piace molto sottolineare appunto che c'erano anche la Nadia Angiolini e la Luisa De Fabritis con noi, vabbè, poi si vede Aldo anche, c'eravamo tutti quanti. Ma allora, per parlare della gara di Abu Dhabi, questa Grand Final, quindi c'è stata, siccome gli Emirati Arabi non hanno giudici interni, quindi c'era aperta questa possibilità del self-founded, cioè praticamente World Triathlon offre questa possibilità di chiedere ai singoli, quando c'è bisogno di giudici, ogni singolo giudice attraverso la federazione fa richiesta di partecipare, e poi a seconda del numero che se ne ha bisogno, del livello, la preparazione, di tanti fattori da mettere insieme, vengono scelte queste persone. Self-founded vuol dire che praticamente ti paghi il viaggio l'organizzatore ti mette a disposizione, solitamente ti dà da dormire e ti dà da mangiare, quindi soltanto il viaggio sarebbe a tue spese, dipende, insomma. Abu Dhabi quest'anno era un po' borderline, la cena delle nostre spese, quindi ce la dovevamo pagare. Praticamente cosa succede? Che il World Triathlon, a livello interno, World Triathlon, Europe Triathlon, si affida, allora decide chi è il delegato tecnico. Il delegato tecnico lavora insieme all'organizzatore per l'evento. Se lo Stato, tipo l'Italia ad esempio, la nazione che ospita l'evento, ha dei propri giudici internazionali, vengono convocati i propri giudici internazionali. Non si parla di quei 4-5 giudici come abbiamo nelle 5-10 giudici che abbiamo in Italia, ma ci sono un numero molto più elevato. Se pensate a Abu Dhabi, c'erano 62 giudici. Wow. Sì, era un gruppo molto forte, ma perché ci sono diverse gare, tanti ruoli diversi rispetto alle gare nazionali da coprire, ognuno doveva lavorare esattamente nel proprio ruolo. Quindi vieni pagato, allora, facendo un passo indietro, le gare internazionali svolte in Italia, c'è poi la federazione che ti dà il gettone normale come in tutte le altre gare, insomma. Oppure se sei internazionale, con questa formula self-founded, e quindi ti accontenti del dormire e del pranzo e basta. Nelle gare un attimino di più, di livello maggiore, ci sono comunque, vengono poi i ruoli, vengono decisi di solito dal delegato tecnico o da qualcuno della federazione che conosce magari un attimo giudici e che è presente in loco, quindi ti può dire guarda, questo è meglio su questo settore, questo è meglio su quell'altro settore, insomma. Però è tutto molto poi basato su quello che è il database del mondo internazionale, che ti dice allora questo ha già fatto più volte, ha già ricoperto più volte questo ruolo, quindi in questa gara è meglio se lo cambiamo ruolo, perché c'è questo processo di formazione dei giudici. Allora fino all'anno scorso, 2 anni fa, se tu avevi fatto un ruolo tipo transition, zona cambio, spesso ti mettevano in zona cambio perché eri sicura che facevi le cose fatte bene. Poi si sono accorti che invece per avere una crescita migliore da tutto il mondo giudici internazionali è giusto che ogni giudice vada a ricoprire diversi ruoli, quindi abbia una visione su tutta la gara completa. E infatti questo è quello che avviene adesso, cioè se uno ha già fatto il, scusate che devo mettere il computer in carica, ha già fatto più ruoli, più volte lo stesso ruolo, deve cambiare assolutamente ruolo proprio per una sua miglior crescita di lavoro proprio, di conoscenza. Quindi, e quindi è certo che il fatto quando poi tu arrivi ad essere un delegato tecnico ti permette di aver lavorato già più volte, lo puoi fare delegato tecnico solitamente quando già sei di secondo livello a livello internazionale, hai già una visione di tutti i ruoli da coprire all'interno della gara, quindi è molto più facile, facile, non è mai facile, però molto più, diciamo, sei già più preparato a capire con determinati movimenti e postazioni da rivestire, insomma. Tant'è vero che allora, se posso...
Sì.
No, volevo soltanto dire che la dimostrazione è questa, cioè ad esempio quando io ho partecipato alle Olimpiadi di Londra ero un assistant transition e facevo la mount dismount, quando poi sono andata a Rio ero un chief delle aid station, quando sono andata a Tokyo ero l'head referee e adesso a Parigi sono il delegato tecnico, quindi questo è un po', adesso il mio è un caso un po'... voglio dire, l'ho portato già a alti livelli, però la dimostrazione è che comunque parti sempre da ruolo basso, ma perché così hai una visione, cioè uno non puoi pensare di comandare se non sai quello che hai già, che devi comandare, se non l'hai provato di persona, se non lo conosci di persona, insomma.
Bravissimo. E allora chiediamo ai nostri due ospiti ancora un po' di pazienza, perché vogliamo fare ancora un po' di domande, facciamo un altro giro di domande e cominciamo dalla nostra Sara, vai.
Ecco. Io ragazzi volevo chiedervi qual è la gara che non vedete l'ora, in questo caso nel 2023, di andare a presenziare?
Oh, bella domanda, Andre.
Guarda, io Arzachena o Cagliari, quindi
Arzachena per i pozzi? Sì.
Perché vuoi fare un altro salto nel pozzo?
Sì, sì, e Cagliari perché non l'ho trovato e quindi lo vado cercando. No, in realtà perché comunque ti danno, cioè hai la possibilità di fare delle gare di livello assoluto o quasi in Italia. Questo devo dire che è uno step importantissimo che la federazione ha fatto e per noi è un motivo di, a parte di orgoglio, ma poi di apprendimento micidiale, perché hai la possibilità di lavorare in team con Laura, che ha fatto veramente la storia del triathlon dalla parte dei giudici e comunque è un insegnamento continuo, con gli altri che magari sono self-founded e vengono da fuori, se c'è questa possibilità, ma altrimenti siamo tutti italiani, però hai la capacità di trasmettere agli altri, a quelli che sono appena entrati, no? E tutto quel poco che hai imparato tu, e paradossalmente continuare a imparare. Quindi le due gare, tre gare, o comunque tutte le gare internazionali che World Triathlon riesce a come dire, a far svolgere in Italia, sono quelle che ogni giudice vorrebbe andare a fare, questo è sicuro.
Laura, che ne pensi?
Sì, no, assolutamente. Il fatto che ci siano queste gare internazionali in Italia per il gruppo giudici è un momento di crescita notevole e proprio di apertura mentale nei confronti di altra gente, altri giudici che arrivano dall'estero, che portano la loro esperienza, e è un continuo confronto. È proprio, non c'è assolutamente rivalità tra il gruppo, si collabora, c'è una bellissima atmosfera proprio all'interno di queste gare internazionali. Quindi bisogna dire che grazie alla federazione è un gran bel passo questo che è stato fatto, quindi avere queste gare proprio danno soddisfazione a tutti quanti e permettono a tutti quelli che, anche i giudici che abbiamo, che adesso in Italia cominciamo ad avere un bel gruppo di giudici internazionali, magari non tutti hanno la possibilità di andare all'estero, di avere giornate di ferie, perché comunque quando vai a fare le gare all'estero come minimo parti sempre il giovedì e torni la domenica sera o lunedì, quindi magari non tutti hanno questa possibilità di muoversi, di spostarsi per motivi di lavoro, familiare o quant'altro. avere le gare in Italia internazionali gli permette comunque di mantenere il loro ruolo, la loro conoscenza, di migliorare la loro conoscenza e fare comunque esperienza. Quindi tanta fortuna abbiamo, insomma.
Bene, bene, bene. Noi siamo pronti con la nostra Silvia Occhialuta. Vai, spara la domanda, Silviona.
Allora, la domanda è se fosse un po' il proseguo di quella di Sara. Al di là del percorso di crescita che comunque Laura ha già fatto una cosa, cioè hai fatto un'escalation meravigliosa, esperienze importantissime, ma tutti e due insomma penso che abbiate tanto da raccontare, ma al di là appunto che mi viene da pensare che man mano l'esperienza cresce il livello, no, in cui venite collocati per quanto riguarda il mondo dei giudici, ma a voi in versione giudice c'è ancora o c'è un sogno nel cassetto, un'ambizione, qualcosa che vorreste si realizzasse come giudici?
Laura, sono curioso di sapere la tua domanda perché sei delegato tecnico delle Olimpiadi. Non
sì, infatti,
so,
la Laura è già arrivata.
Probabilmente per Laura
diventare il presidente delegato della Repubblica.
No, io, esatto, ormai divento presidente del... No,
anche la medaglia d'oro alle Olimpiadi.
No, per carità, no, io devo dire la verità. Ma no, sogno che questo lavoro che sto andando a fare, sto lavoro sulle Olimpiadi, che venga tutto, che si realizzi tutto alla perfezione, che non succedano, comunque sai, è una responsabilità non da poco, insomma, quindi non è che uno dice, ah sì, ti hanno nominato, boh, brava, basta, finito, che cavolo, cioè... non è così scontato, è insomma, è appena iniziato, sono già stanca, prima di questo ho fatto 2 ore e mezza di call per Parigi, quindi non era una cosa da poco, è una grande responsabilità, quella è la grande responsabilità, il sogno è quello che di riuscire ad avere che tutto funzioni bene, insomma, partendo da, voi dici, la domanda prima era quale gara vuoi per l'ora di partecipare. Al momento per me è il test event dell'anno prossimo a Parigi, questo è già è quella la cosa fondamentale adesso che ho nella mia testa, poi fatto questo passeremo alle Olimpiadi vere e proprie, insomma, però diciamo che comunque l'attenzione e la voglia di fare c'è sempre, ecco, non è che detto che siccome sono arrivata lì dici ah che bello, finito tutto, no, col cavolo, cioè ti senti, poi mi sento sempre
l'adrenalina da gara
è già partita, perché comunque già abbiamo già fatto 3 sopralluoghi, sono già andata 3 volte a Parigi, abbiamo call ogni 15 giorni, cominciano già a girare documenti che stai lì, dici che cavolo è sto documento, fammi capire, cioè insomma, non è così facile, è veramente un lavoro impressionante, devo dire veramente impressionante. Quindi, però voglio dire, è sempre bello, ma comunque qualsiasi altra gara comunque è sempre bello riuscire ad arrivare a un successo, insomma, che tutto vada bene, che gli atleti siano contenti, che non ci siano incidenti, la sicurezza, cioè comunque c'è sempre voglia di fare, comunque, a qualsiasi livello, secondo me.
Andrea?
Max, allora, nel frattempo che ti prepari per la perla finale, perché non manca molto, mi raccomando, cosa chiediamo ai nostri Andrea e Laura?
No, io volevo...
No, io il sogno comunque sono le Olimpiadi.
Non gliela abbiamo chiesto, Andrea.
Giusto, scusami, Andre. Ho tappato le ali.
No, io come sogno le Olimpiadi.
Partecipare alle Olimpiadi come atleta?
Come giudice, no, come atleta no. Sì, no, forse se mettono la categoria portare le bottigliette può darsi, o tuffarsi nel pozzo. No, io da quando ho iniziato l'unico obiettivo è quello, riuscire a essere un giorno convocato come giudice alle Olimpiadi. E quello un po' più piccolo
capito,
è cercare
Capito Laura?
Di,
capito Laura? Di
No, ma Laura già fa tanto, guarda. Un po' più piccolo è far avere una maggiore consapevolezza nei mezzi tanti giudici che abbiamo, che comunque possono ambire allo stesso sogno che ho io e a quello che ha fatto Laura. Ecco, ci sono tanti giudici validi, e quindi ecco, il sogno minore è quello di, come dire, aprire un po' la strada tra noi che abbiamo qualche capello bianco in meno, e Laura non me ne voglio, però far fare uno step ulteriore alla federazione, visto che comunque in questo momento c'è la possibilità.
Benissimo, grazie Andre. Max, a te.
Dunque, in merito ai regolamenti, che sempre sono oggetti di grande controversia sui campi gara, che cosa cambiereste, quale magari macro voce cambiereste nel regolamento per agilizzare e levare delle controversie? Non lo so, non mi viene in mente nessun esempio in concreto, però a volte ci sono dei bachi tipo la bici deve avere dei requisiti, fai riferimento a adesso soprattutto le scarpe non si possono usare di qua, di su, di giù. A volte ci sono gli atleti che rimangono sempre ma nel regolamento qua c'è scritto questo, però c'è anche questo. Cosa fareste per agilizzare un po' il regolamento? Sarebbe estenderlo, ampliarlo, ridurlo, levare delle parti? Non lo so.
Andre.
Ah, guarda, allora, penso che la risposta sia condivisa da Laura. Intanto renderlo praticamente identico a quello di World Triathlon, primo. E secondo, dare la possibilità a chi sta tutti i giorni sul campo di intervenire nella stesura del regolamento. Cioè, il regolamento lo devono scrivere e lo devono eventualmente modificare persone che il sabato e la domenica stanno lì sul campo gara, perché certo, spesso ci troviamo il regolamento infiocchettato, ma poi ci rendiamo conto che è di difficile interpretazione per noi e di difficile gestione, e se non lo capiamo noi e non lo riusciamo a gestire noi, come pretendiamo di farlo rispettare agli atleti?
Certo, perfetto, cavolo.
Grande considerazione, Andre. Laura, cosa aggiungiamo?
No, sì, esattamente, avrei detto la stessa identica cosa che ha detto Andrea, quindi, e soprattutto magari anche fare un formato che potrebbe essere anche più piacevole e veloce da leggere, semmai l'atleta dovesse leggerlo, evitando magari determinate parti che all'atleta non interessa e che... così, proprio per snellirlo, ecco, magari. A volte, non è, come diceva Andrea, non è così facile neanche per noi capire, perché poi ti rimanda la circolare gara, che poi ti rimanda ancora al regolamento, allora qual è il tempo presente? Cioè, a volte sì, insomma, bisognerebbe un attimino metterci mano e renderlo proprio veloce, snello, di facile e intuitivo, ecco. Anche come struttura stessa, proprio per facilitare l'atleta, invogliare l'atleta a leggerlo, perché a volte sai, comincia a leggere la parte dell'organizzatore, l'atleta dice che me frega, la parte del medico e che me frega, cioè oppure il rank, vabbè, a me così interessa, dimmi come cavolo devo fare durante la gara, cioè questo potrebbe essere magari, certo, lo sai, qualche paginetta, e allora tutto si risolve.
E in questo, insomma, potremmo sfruttare l'app che è stata lanciata, perché ci butti dentro il regolamento per macro voci. L'atleta, secondo me, è anche più incentivato a leggerlo al volo. Dico, cazzo, domani c'ho un olimpico, fammi dare un'occhiata, visto che comunque oramai siamo diventati tecnologici e tutto. E l'applicazione, secondo me, è una bella svolta. Buttiamoci dentro anche un regolamento, però fatto da noi. Fatto da noi nel senso non da me, però ecco, cioè, prendi Laura, prendi gente che comunque ha fatto migliaia di gare, fai una commissione solo di giudici che ci mettono le mani, certo, viene una figata, ecco, questo sicuro.
Mi sembra un ottimo suggerimento. Andrea, ti chiedo questa cosa e poi la chiedo ovviamente anche a Laura. Qui si aprirebbe una discussione, credo che andrebbe avanti per un bel pezzo, ma siamo negli ultimi minuti, quindi vi chiedo solo, a fronte di quella che è la situazione attuale dei giudici in Italia, quale potrebbe essere lo stimolo per averne di nuovi e quali dovrebbero essere, potrebbero essere degli strumenti per formarli qualitativamente capaci di avere l'atteggiamento giusto, oltre che di conoscere le regole. Lo so che è una domanda che sarebbe parecchio articolata la risposta, però cerchiamo di dare qualche spunto, soprattutto magari di cercare di invogliare chi potrebbe avere l'intenzione di cominciare a fare l'attività di giudice, perché dovrebbe farlo?
Ma secondo me bastano due cose. Intanto dobbiamo uscire da quegli schemi che ci portiamo avanti, insomma ci portiamo da una vita, e quindi tutti quelli del, sono un sacco di colleghi che lo so che adesso mi ammazzano, però mi dicono sto qui nel triathlon da 20 anni, si è sempre fatto così, e quindi uscire un po' da quegli schemi, e l'altro è semplicemente l'esempio. Cioè io sono andato a Abu Dhabi, vi ripeto, e Laura non l'ho vista quasi per niente, però quelle poche volte che l'ho vista, se tu ti ci metti con concentrato, sai che quelle cose le puoi replicare in piccolo nelle gare, e se lo cominci a fare e cominci a poter girare su tutti i campi gara, su tutte le gare, dal duathlon al lungo, al super lungo, e riesci a cambiare la mentalità. Abbiamo un sacco di ragazzi giovani e abbiamo un sacco di giudici nuovi. E secondo me con l'esempio e con la voglia di lasciare un po' indietro queste teorie del abbiamo sempre fatto così, non è un lavoro immane.
Grazie Andrea, grazie davvero. Laura, cosa ne pensi invece? Cosa aggiungiamo?
Beh no, assolutamente ragione Andrea su quello che dice. Volevo aggiungere che comunque un passo avanti nella federazione è stato fatto, nel senso che ci sono c'è questa nuova commissione che dovrebbe trovare appunto, come ha già fatto, perché c'è già stato un corso per nuovi giudici, quindi con questa voglia di aumentare e di crescere, magari bisognerebbe forse migliorare su alcune cose, la comunicazione, ma proprio all'interno tra le persone, proprio come porsi, cioè insegnare un po' di più anche come porsi nei confronti degli atleti, nei confronti degli organizzatori, per cercare di far capire che comunque noi siamo di supporto, non vogliamo essere un ostacolo, non vogliamo creare dei problemi, ma anzi aiutare l'organizzatore, aiutare gli atleti ad avere una gara più che sicura e sotto tutti i punti di vista. C'è bisogno di avere nuove persone, nuovi giudici, nuova gente giovane che ha voglia di fare, che ha voglia di crescere, che ha voglia di cambiare un po' le cose, insomma. Quindi, dai, magari, cioè, pian piano, abbiamo iniziato e vediamo di riuscire ad andare avanti e di migliorare, insomma.
Ma dico, magari grazie, Laura, se cambiasse quella cosa che permettesse anche agli atleti di fare i giudici, io penso che qualche atleta ci penserebbe
assolutamente giudici. Assolutamente, anche perché comunque metti quelli che sono sempre stati atleti, che magari per problemi fisici magari non possono più esserlo, però comunque vogliono mantenere il tesseramento. Perché dici, ma sai, magari è un modo come un altro per restare nel mondo, sì. Se ti piace questo mondo, se ti piace questa disciplina, perché no? Sai, dici, oggi questa domenica vado a fare il giudice, domenica prossima magari riesco a fare la mia garettina e poi dopo mi devo mettere a riposo ancora. Cioè, sarebbe una grande possibilità comunque, certo. E avremmo gente magari preparata o comunque che perlomeno capiscono di triathlon bene, insomma.
Oh, ragazzi, forse, vi devo fare i complimenti perché proprio non so se siete d'accordo con me, Sara, Max, Daddo, avete trasmesso la vostra passione, a me è arrivata tantissimo, quasi mi verrebbe da venire a fare il giudice, che pensiero, non sono più giovane.
No, ma poi si dorme poco, quindi lascia perdere.
Non si può pensare di addormentarsi da qualche parte, eh? No,
esatto.
Vietato, vietato.
Non va bene, non va bene. Allora, Attenzione, abbiamo terminato le domande, in realtà avremo tantissime altre da fare, magari faremo una, sì, è probabile che faremo un'altra puntata con la disponibilità della nostra Laura e Andrea, che sono stati davvero splendidi questa sera, ma questo è uno dei momenti più attesi da tutti i fan strepitosi del nostro, della nostra trasmissione, cioè la perla del Marabout. Attenzione, ti metto anche a tutto schermo, vai.
Sì, che sono osceno. Dunque... non più e non solo triatleta per passione, ma anche ufficiale di gara per passione.
E dopo questa, qui, ragazzi, cosa vogliamo aggiungere?
Possiamo andare tutti.
Cosa vogliamo aggiungere? Io direi che davvero, allora, ancora ringraziamo di cuore Laura e Andrea, perché siete stati davvero gentilissimi, disponibili, divertenti, e ci avete dato davvero una visione importante di quello che è il nostro mondo giudici, detto che chiaramente di tanti altri argomenti si potranno discutere magari appunto in un'altra puntata. Un grosso in bocca al lupo, speriamo di vederci prestissimo sui campi gara 2023, direi.
Assolutamente, perché no?
Assolutamente sì.
Benissimo, allora salutiamo la nostra Tavec, la nostra aquila di Reggio Emilia, Silvia Ricò, che incredibilmente è rimasta sveglia per tutta la puntata, il nostro Marabout dalla Spagna.
Oh ragazzi, ai nostri giudici, se non ci sentiamo, buon Natale.
Grazie, buon Natale anche a voi tutti, grazie a anche voi.
A voi, a te famiglia, e buona serata a tutti ragazzi.
Ah, ragazzi, grazie.
Il nostro Marabout che c'ha fame. Buonanotte a tutti, ciao ragazzi.
Sì, ciao.
Ciao, 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 ciao Laura, ciao Andrea.